Antenne Saar, mezz'ora italiana.
Cari amici in ascolto, benvenuti al nostro consueto appuntamento radiofonico. Ora vi terremo compagnia per i prossimi 30 minuti con fatti, notizie e commenti. Il 2025 è l'anno delle novità per gli italiani all'estero. È cambiata la legge sulla cittadinanza. Diamo definitivamente l'addio alla carta d'identità cartacea e ci tocca quindi ricorrere obbligatoriamente e in fretta al consolato. Le pensioni italiane pagate all'estero escluse dagli aumenti se superano il minimo e poi un'importante ricorrenza, il 70° anniversario del trattato bilaterale Italia-Germania sul reclutamento di manodopera. Di tutto questo ne parleremo tra poco con il dottor Tommaso Conte, membro del Comitato di Presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, in collegamento telefonico da Stoccarda. A tra poco di più. Gentile dottor Conte, caro Tommaso, quanti pazienti hanno consultato oggi il tuo studio medico a Stoccarda?
Caro Pasquale, io comincio alle 7:30, io sono vecchio e come tutti i vecchi dormo poco. Alle 7:30 io comincio a lavorare, normalmente facciamo ogni mattina 6 prelievi di sangue, in genere 1-2 elettrocardiogramme, fino adesso ho avuto 31 pazienti.
E allora abbiamo un medico che si occupa di questioni dell'emigrazione sin dagli anni 90. Tommaso, possiamo dire che il rapporto tra l'emigrazione e la politica in generale, l'emigrazione e l'amministrazione italiana, è una sorta di malattia cronica e, diciamolo pure, ciclica, con alti e bassi, giusto per rimanere nella metafora del dottore che si occupa di emigrazione.
No, ma devo dire che nel caso mio è stata proprio la mia attività di medico che mi ha avvicinato all'emigrazione, perché negli anni Ottanta io ho cominciato a lavorare qui a Stoccarda, in un grandissimo ospedale, 1200 posti letti, e facevo solo il medico. Poi mi sono avvicinata alle associazioni dei genitori, perché allora purtroppo i bambini italiani, solo perché non conoscevano la lingua tedesca, venivano inviati nelle cosiddette Sonderschule, nelle scuole differenziali. E da lì è cominciato il mio rapporto e l'impegno per l'emigrazione italiana qui in Germania. Da lì è stata la prima volta che ho avuto a che fare con il consolato, con gli uffici scuola e così via. Quindi devo dire che nel caso mio è proprio la mia attività di medico che mi ha avvicinato alle problematiche delle migrazioni, in modo particolare a quello dell'intervento scolastico che faceva lo Stato italiano a favore dei nostri bambini.
Allora, io ovviamente conosco la realtà dell'emigrazione un po' dall'altro lato della barricata, essendo stato quasi 40 anni al servizio di un consolato. Però io mi ricordo del dottor Conte degli inizi, anni 90, tu hai fatto tutta la trafila, comites, membro comites, presidente comites, membro CGE, membro del comitato di presidenza del CGE. Ecco, cominciamo, Tommaso, per cortesia, a spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, spiegando anche che ci diamo del tu, perché spesso ci siamo trovati a braccetto ad affrontare questioni comuni a favore della gente comune, e quindi abbiamo una grande confidenza, un grande scambio che io non voglio falsificare in questa intervista. Tu sei da tantissimi anni in seno al CGE e attualmente occupi un posto nel comitato di presidenza. Ma che cos'è il CGIE?
È l'organo di consulenza del governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero. Sono 63 consiglieri, di cui in tutto il mondo, di cui 43 vengono eletti eletti nel mondo e 20 invece vengono nominati dal governo, in rappresentanza dei partiti più grossi, in rappresentanza dei sindacati, della federazione stampa e così via. Quindi 63 persone che si occupano sulla base del volontariato dei problemi degli italiani che vivono all'estero, che oggi sono 7 milioni e 100 mila. Il problema, il guaio è che in effetti questo organo di consulenza in genere non viene interpellato, è lì il punto, ma altrimenti diciamo il CGIE potrebbe essere, ed è almeno sulla carta, un organismo molto 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 importante, però al di là di qualsiasi partito, negli archi, perché è dal 1991 che io sono entrato nel CGIE fino al 2015, poi avevo deciso di non occuparmi più di politica e di questa materia, volevo fare solo il medico e poi mi convinsero, proprio l'allora senatore Claudio Micheloni mi convinse a ricandidarmi e quindi 2 anni fa mi sono ricandidato e sono stato di nuovo eletto e sono ormai 20 anni che io faccio parte del comitato di presidenza, perché il CGIE è strutturato sono 63 come ho detto eletti, poi ci sono le commissioni e poi c'è il comitato di presidenza che sarebbe l'organo che prende sostanzialmente tutte le decisioni e che rappresenta il CGIE quotidianamente presso i ministeri e presso i governi, in modo particolare presso il Ministero degli Italiani, presso il Ministero Maishi, il Ministero degli Affari Esteri.
Allora riassumiamo: un consiglio definito da una legge dello Stato, creato per consigliare il governo sulle questioni degli italiani all'estero sparsi su tutti i continenti. È un'attività onoraria, non avete uno stipendio, quindi non siete retribuiti. Siete solo lì per raccogliere informazioni dalle collettività in tutte le loro forme organizzate e riportarle sotto forma di consulenza al governo. Chi è il presidente del CGIE?
È il ministro Tajani oggi, l'attuale ministro degli esteri. Per legge è sempre il ministro degli esteri in carica, il presidente del CGIE.
E quindi possiamo affermare che si tratta di un organismo altamente politico e presieduto dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale attualmente in carica al momento della sua elezione. Ma ora la domanda concreta, caro dottor Conte, caro Tommaso, ma i governanti, i vostri consigli, li ascoltano veramente o no?
Qua la domanda qua non è facile, la risposta non è facile, è ni. Diciamo, dipende dalla sensibilità del ministro del momento e del sottosegretario agli esteri che ha la delega per gli italiani all'estero. Ci sono stati momenti in cui il CGIE è stato ascoltato, ci sono stati momenti in cui assolutamente siamo stati messi nel dimenticatoio. Oggi come oggi siamo in quella fase, in una fase dove il CGIE non viene ascoltato.
Ti devo confessare, eppure mi occupo di pubblica informazione, che attualmente mi sfugge il nome del sottosegretario agli affari esteri con delega per gli italiani all'estero. Te lo ricordi tu quel nome?
Silli, sottosegretario Silli, è un fiorentino.
E salutiamo cordialmente nella speranza che anche il sottosegretario Silli ci dia qualche informazione in più sulle sue attività e sul suo modo di vedere l'emigrazione. Però Tommaso, siamo qui per qualcosa di recente, di attuale. Diamo uno sguardo alla realtà di questi mesi, di questi giorni. Siete stati per esempio ascoltati quando il governo ha deciso di eliminare le pensioni estere oltre il minimo dagli aumenti?
No, assolutamente no. Noi siamo stati proprio allora, come comitato di presidenza, siamo stati sia alla Camera sia al Senato, abbiamo incontrato varie commissioni, si discuteva, parliamo di novembre, della nuova finanziaria e c'era il sentore di questa novità, per cui incontrando in modo particolare i parlamentari eletti all'estero c'era stato quasi assicurato che loro sarebbero intervenuti e che avrebbero cercato comunque di sanare questa infamia, perché per me è un'infamia. E però alla fine non è successo niente. Così la finanziaria è stata approvata così come era entrata in Parlamento e così ne è uscita.
E ora mi dai la possibilità di chiedere, oltre ai rapporti istituzionali definiti per legge tra CGE e organismi parlamentari, avete un rapporto privilegiato con i parlamentari eletti nella circoscrizione estero? C'è un dialogo più profondo rispetto all'altro arco della politica?
Sì, assolutamente sì. È chiaro che poi ci sta chi ha più sensibilità e chi ha meno sensibilità, ma diciamo con i parlamentari eletti all'estero c'è un dialogo continuo, con alcuni è quasi quotidiano, con altri non c'è tanto dialogo, tant'è vero che c'è un deputato eletto all'estero in Nord America che ha presentato un disegno di legge per l'abolizione del CGE. Quindi ci sono pure, diciamo, delle vedute diverse tra i parlamentari eletti all'estero.
Ed è per questo che io parlavo di malattia cronica con alti e bassi e fenomeni ciclici. A volte va bene con la politica, a volte va male, ma resta purtroppo sempre un rapporto complicato, chiamiamolo così. Io parlo con Tommaso Conte ed è chiaro, amici in ascolto, lo sto un po' provocando, chiedendo sempre: ma voi siete stati ascoltati quando è stata presa questa decisione, oppure siete ascoltati quando è stata presa l'altra decisione? È ovvia la mia provocazione che il dottor Tommaso Conte, uomo veramente navigato nel mondo dell'emigrazione, accetterà volentieri. E ora la domanda la devo per forza fare. La domanda siete stati ascoltati o no vale anche per la nuova legge sulla cittadinanza, ma è vero che i nostri nipoti nati in Germania rischiano di perdere il riconoscimento automatico della cittadinanza?
Allora, pure qui devo dire con grande, veramente una grande verità. Io sono convinto, perché gliel'ho detto alla fine di, era il primo, no, 31, lunedì 31 marzo, che stavamo a Roma come comitato di presidenti, il sottosegretario Silli ha illustrato la relazione di governo e chiaramente era il decreto legge sulla cittadinanza, era stata approvata da due giorni, era stato presentato da due giorni dal Consiglio dei Ministri, per cui questo era l'argomento principe. E io ho detto a voce alta, dico, ma io sono convinto che nemmeno i sottosegretari con delega per gli italiani all'estero ne fosse a conoscenza. C'è stata una risatina, quindi io, al di là che noi non ne sapevamo niente, non siamo stati consultati, ma sono convinto che anche lo stesso sottosegretario non ne sapesse alcunché.
E la situazione attuale? Tutti sono un po' in una situazione di attesa di conoscere i dettagli, i nuovi formulari, il nuovo modo per trasmettere un certificato di nascita, se viene come prima automaticamente trascritto nei comuni o meno. Ecco, voi incalzate un po' l'amministrazione, in questo caso non più la politica ha preso le sue decisioni, ora è l'amministrazione che le deve applicare nella maniera più morbida nei confronti degli italiani all'estero. Qual è il vostro ruolo e che cosa chiedete voi all'amministrazione e alla politica?
Allora, qui devo dire che c'è un grandissimo e veramente ottimo rapporto con il direttore generale degli italiani all'estero, il ministro Maria Luigi Vignali. Ecco, con lui quasi quotidianamente si sta discutendo su tanti piccoli aspetti, perché è vero, è stato presentato un decreto legge, però adesso sta passando le varie commissioni e già ci sono diversi cambiamenti che dalle stesse queste commissioni, quella estera, quella affari costituzionali, sono stati, diciamo, non introdotti, ma vengono già fatti vedere che, perché si cambierà certamente alcune cose. Per cui io direi il fatto che si rischiano ai nostri nipoti nati in Germania di perdere il riconoscimento automatico della cittadinanza, credo che questo non succederà, perché comunque si sta giorno per giorno discutendo su vari aspetti e su vari punti che comunque saranno aggiustati, ecco.
La trascrizione di un atto di nascita di un cittadino, figlio di cittadino italiano, nipote di un cittadino italiano, rientra nell'arco dei servizi consolari. Caro dottor Conte, caro Tommaso, la mia provocazione continua. Ritorniamo alla metafora della malattia cronica e ciclica. La posizione del CGE Germania sui servizi consolari qual è?
Abbiamo avuto, quando c'è stato, diciamo, l'introduzione della CEI, della carta d'identità elettronica, problemi enormi. Adesso, diciamo, abbiamo ancora molti, molti problemi, specialmente nei grandi consolati. Però la situazione, devo dire onestamente, è migliorata. C'è adesso da metà gennaio un nuovo ambasciatore, Bucci, che veramente è molto aperto al dialogo, è consapevole delle difficoltà che ci sono nella nostra rete. Tenete presente, questa è la rete più grande che noi abbiamo nel mondo. Per cui, diciamo, bisogna sempre mettere l'olio al tempo giusto, controllare la macchina, ma rispetto a un anno fa i servizi consolari sono in un certo qual modo migliorati. Quello che va migliorato è l'accesso al controllato, quello che va migliorato è, diciamo, l'accesso, in modo particolare quello telematico. Io personalmente sono sempre e continuo a dire che per le persone di una certa età, diciamo dai 70 anni, 72 anni in poi, non ci dovrebbe essere l'obbligatorietà di presentarsi attraverso, di fare domanda e richiesta attraverso internet e così via. Alcuni consolati già sono su questa strada. Ci sono consolati in cui un giorno alla settimana le persone molto anziane possono andare e ricevere quello che è, di cui hanno bisogno, senza prenotazione telematica. L'ideale sarebbe quello di arrivare alla richiesta che noi facciamo da anni, e che per la verità giace una proposta di legge in Parlamento, che passati 70 anni si pagherebbe qualcosa in più, però la carta d'identità o il passaporto durerebbero a vita. Questo alleggerirebbe di molto, diciamo, le problematiche, specialmente delle persone anziane.
Allora, al medico dottor Conte da Stoccarda non piace la metafora della malattia cronica, anche ciclica, ma piace l'esempio del motore, perché lo sappiamo, io lo so che lui è un appassionato di meccanica. Possiamo dire che i servizi consolari sono un motore che non è certamente fuso, ma che ha difficoltà di accensione ogni tanto. Sei d'accordo, Tommaso?
Su questo sì. Bisogna sempre vigilare, bisogna dove è necessario criticare, però io sono convinto che si può migliorare ancora di parecchio per quanto riguarda tutta la problematica dei servizi consolari, che, non, come sai meglio di me, non è che è limitata al rilascio della carta d'identità o del passaporto.
Io sono stato parte di quella macchina, di quel motore, anche se come semplice piccolissimo bullone, e posso garantire a tutti quelli che sono in ascolto che le persone impiegati all'interno dei consolati al 99,9% danno il massimo, e che spesso non si tratta di una questione di impegno personale, ma è proprio di meccanismi che si inceppano e non di uomini e donne che li fanno inceppare. Tommaso, quando ci parli, vi chiedo della vostra posizione, io chiedo naturalmente di Tommaso Conte e degli altri eletti CGE in Germania. Li vogliamo salutare, i tuoi compagni di consiglio?
Allora, noi dovete sapere che noi ci riuniamo quasi settimanalmente. Ieri sera abbiamo fatto un'altra riunione e li saluto volentieri. C'è purtroppo solo una donna tra di noi, la Marilena Rossi, poi c'è Peppe Scigliano, c'è Silvestro Gurrieri, Gianluca Enrico e Giulio Tallarico. Siamo in sei, tenete presente che 6 su 43 eletti nel mondo, siamo quasi il 15%. La nostra forza è quella di parlare in genere con una sola voce. Ci incontriamo spessissimo via Zoom oppure con il telefono, per cui concordiamo le nostre posizioni e io in genere parlo a nome degli altri cinque, di questo li ringrazio.
Ecco l'occasione, salutiamo anche tutti i presidenti Comites e membri Comites in ascolto, sparsi su tutta la Germania. Tommaso Conte, 2025, 70° anniversario del Trattato Italia-Germania sul reclutamento di manodopera. Con quella firma, lo Stato italiano accettò di non essere più in grado di offrire lavoro a buona parte dei propri cittadini, pur definendosi una repubblica fondata sul lavoro. Insomma, quel trattato fu una sconfitta o la pietra miliare dei trattati europei sulla libera circolazione di merci e persone che è finito poi nei trattati di Maastricht e di Schengen. Insomma, c'è qualcosa da festeggiare o è solo l'occasione per riflettere su quello che è stato?
Ma mi sento veramente al 100% di dire che quella è stata la pietra miliare per la libera circolazione delle persone, non tanto delle merci. È vero che fino a qualche anno fa era solo e si parlava di libera circolazione delle merci, però adesso, pure dopo questa guerra in Ucraina e cose, ci accorgiamo che la libera circolazione delle persone è un qualcosa di enorme. Noi come consiglieri eletti in Germania, proprio perciò ieri sera ci siamo rincontrati di nuovo, noi stiamo tentando di organizzare con l'ambasciata e con il MEI, che è il Museo dell'Emigrazione Italiano di Genova, il Museo Nazionale per l'Italia, stiamo cercando di organizzare una manifestazione a Berlino per rappresentare tutti gli italiani che sono stati in Germania in quegli anni, molti tra l'altro ci hanno lasciati, a tanti altri sono rientrati. E per quello che posso dire, in ogni circoscrizione consolare si sta organizzando verso ottobre, novembre, dicembre di quest'anno una manifestazione o più manifestazioni per ricordare quel momento. Perché, torno a ripetere, per me quello è il momento della libera circolazione delle persone.
Che va sicuramente celebrato, che va sicuramente ricordato. La mia unica difficoltà personale è quella di parlare di festeggiamenti. Io ho fatto un'altra riflessione che voglio condividere con te, proprio nel tuo ruolo e come persona esperta dei fatti di emigrazione. Nel 1955 la Germania con la propria firma affermava pubblicamente, ammetteva pubblicamente di essere un Einwanderungsland, un paese di immigrazione, cosa che poi negli anni 70-80 è stata completamente negata. Secondo me sono chiamati anche i politologi, i sociologi, gli studiosi di storia a guardare su questi contratti. Io non ci vedo nulla di degno di essere festeggiato, ma è estremamente degno di essere riflettuto, studiato e analizzato. La vedete anche voi così?
Sono perfettamente d'accordo, tant'è vero che noi abbiamo proprio a fianco a noi che ci sta aiutando e parteciperà, diciamo, a tutta l'organizzazione di quello che abbiamo in mente di fare, la professoressa Edith Pichler, che è, diciamo, la sociologa italiana per eccellenza, che insegna all'Università Potsdam e così via. Io non sarei così negativo perché è vero, l'Einwanderungsland, tutto il multiculturalismo e così via, però la Germania, devo dire, se io penso al mio paesetto, erano poco più di 3.400-3.500 persone negli anni 60. Bene, metà della forza lavoro venne qui, nella zona dello Stoccardese. E tantissimi sono riusciti con quei sacrifici di pochi anni a farsi una casetta, a comprarsi un piccolo terreno e così via. Per cui voglio dire, il bicchiere si può vedere mezzo pieno e mezzo vuoto. È vero, è sempre triste che ciascuno di noi lasci o debba lasciare la propria casa, i propri cari, i propri interessi ed emigrare, però devo dire che essendo la Germania vicina all'Italia e con poche ore di auto si arrivava qui a Stoccarda o in altre città, è stato certamente rispetto ai nostri connazionali che sono andati in Nord America o in Sud America o in Australia, l'emigrazione italiana in Germania, diciamo, non voglio dire che è stata vantaggiosa, ma certamente non è stata così piena, diciamo, di sofferenze come quelle che hanno subito gli altri nostri connazionali.
Ed è questo forse anche un aspetto positivo dei trattati del 55. Si cercò, lo Stato italiano cercò di creare anche una tutela degli italiani che venivano in Germania a cercare lavoro, una tutela proprio a livello sindacale, una tutela a livello umano. E quindi l'emigrazione fu ordinata, cosa che in altri continenti, verso altri continenti, verso altre nazioni, non avvenne. E questo è uno dei lati positivi di questo trattato che in me suscita tristezza, che in me suscita una sorta di capitolazione della tutela che lo Stato deve avere nei confronti dei propri cittadini. Però devo ammettere che i politici di allora furono pragmatici. Se emigrazione verso la Germania deve essere, e allora che sia una emigrazione ordinata e protetta. Condividi con Tommaso?
Esattamente, ma vedi, le ascoltatrici e gli ascoltatori devono sapere che oggi, 23 aprile, le statistiche dell'ambasciata ci dicono che ogni mese arrivano circa 5.000 nuovi italiani in Germania, di cui 2.500 invece ritornano indietro. Per cui noi abbiamo quest'anno 30.000 nuovi italiani che vengono a lavorare e a risiedere in Germania. Cioè, ormai c'è, come devo dire, questo fenomeno che non è più assolutamente che qualcuno può pensare di annullarlo o di frenarlo o di fermarlo. Specialmente i giovani sono abituati a muoversi, c'è una mobilità che non c'era 50 anni fa. Per cui io devo dire che questa situazione non mi spaventa. È chiaro, lasciare come è stato fatto all'inizio del secolo o del secolo scorso, a metà del secolo scorso, da tanti nostri connazionali, amici, parenti che sono andati, ci ricorderemo delle navi che partivano da Napoli e da Genova, ma quella emigrazione ormai è finita. Oggi c'è un'emigrazione quotidiana, pure sempre di gente che ha bisogno di lavorare, che cerca di inserirsi in qualche cosa di migliore, che cerca di avere un raggio di azione e di conoscenze maggiore rispetto a quelle che è il proprio paesetto. E essere, diciamo, o pensare che si può in un certo qual modo, con leggi o con cose, bloccare questo fenomeno, per me lo ritengo impossibile.
Bene, chiudiamo con queste considerazioni di Tommaso Conte, medico di Stoccarda, impegnato da decenni nel mondo dell'emigrazione, ricopre e ha ricoperto importantissime cariche e ruoli, e che è diventato un po', Tommaso, adesso non ti arrabbiare, il vecchio saggio dell'emigrazione italiana in Germania. Ti sei arrabbiato?
No, assolutamente, vista la mia età, per carità.
Anche se tu naturalmente sottolinei saggio e non vecchio.
No, sono pure vecchio. Come medico me ne accorgo che uno invecchia, quindi sarebbe stupido negarlo.
Io ti ringrazio molto per la pazienza e per aver tenuto fronte alle mie evidenti provocazioni.
Grazie a te e buon lavoro.
Arrivederci.
Arrivederci.
Avete ascoltato Mezz'ora italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk. A voi tutti grazie per l'attenzione e per la collaborazione. Grazie al dottor Tommaso Conte da Stoccarda, con l'appuntamento sulle onde digitali DAB Block 9A e in streaming internet www.sr.de. E vi saluta nel frattempo, con la cordialità di sempre, il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti.
Antenne Saar.